Icellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. Apriamo questa nuova puntata dei Cellanti con una storia bellissima di superamento del pregiudizio oltre ogni limite. È la storia di Claudio Bottan, condannato a 9 anni di carcere, il quale dopo 6 riesce a uscire in articolo 21 per lavorare. Il suo lavoro è in una redazione giornalistica, oggi è vice direttore della rivista Voci di Dentro di Chieti, e proprio qui si imbatte in un'altra storia straordinaria, quella di Simona Anedda, quarantenne affetta da sclerosi multipla, che non riesce più a muovere gambe e braccia, ma che non rinuncia al suo sogno di viaggiare e racconta le sue esperienze sul blog In Viaggio con Simona. I due si incontrano e da quel primo incontro tutto cambia nelle loro vite. Al microfono dei Cellanti, Claudio Bottan, ascoltiamolo.
Mentre lavoravo, uscivo dal carcere in articolo 21, in questo dopo aver fatto un lungo periodo nella redazione di quello che allora si chiamava giornalino del carcere, che mi ha permesso di leggere, studiare, cercare di migliorare la qualità della mia scrittura. Cercavo una bella intervista da fare e mi sono imbattuto nella storia di questa ragazza che diceva: non muovo più gambe e braccia, fatico a respirare, però voglio arrivare fino ai piedi dell'Himalaya con la mia sedia a rotelle. Questo per me è stato l'equivalente di un pugno allo stomaco che mi ha risvegliato dalla carcerite e ho smesso di piangermi addosso. Simona mi ha risposto, si è ribaltata l'intervista, io le ho premesso di essere un ex detenuto e lei, molto divertita, ha voluto conoscere la mia storia. Anzi, la domanda è stata: chi hai ucciso?
Come lei ha detto una volta, la sua intervista con Simona dura da 8 anni. Oggi siete una coppia, insieme avete intrapreso un percorso di testimonianza che rappresenta anche una vittoria contro il doppio pregiudizio nei confronti della malattia e nei confronti del carcere.
Siamo riusciti a coniugare le nostre due prigioni. Entrambi probabilmente di fondo abbiamo questa convinzione, che è quella che il dolore non va sprecato. Abbiamo scelto di iniziare questo nuovo viaggio a cercare di gettare dei semi di speranza. Fa bene innanzitutto a noi, ci fa trovare il nostro posto nel mondo. Dalle reazioni che vediamo, pensiamo di riuscire anche a trasmettere qualcosa di profondo.
In questo vostro tour tra scuole, associazioni, eccetera, siete stati anche in carcere, avete raccontato la vostra bellissima storia di speranza alla popolazione detenuta. Com'è andata?
La nostra prima volta in carcere è stata il carcere di Chieti, un'esperienza intensa, bellissima, tanto che a un certo punto uno dei detenuti che ci ascoltava si è avvicinato a Simona e le ha regalato il modellino di un faro costruito con le sue mani. Lui l'aveva costruito per donarlo ai suoi familiari, ma le parole sono state: oggi la vostra storia mi ha illuminato e quindi preferisco donarlo a Simona, tanto io di tempo per costruirne un altro ce l'avrò.
Qualche anno fa insieme siete stati ricevuti anche da Papa Francesco. Vuole ricordare con noi quella giornata?
Nel 2016 ero stato uno dei chierichetti durante la celebrazione del giubileo dei carcerati, un'esperienza che non potrò mai dimenticare. A distanza di 4 anni ricordo che un pomeriggio è arrivata una telefonata che mi diceva: sono l'assistente di Sua Santità, siete liberi sabato? Il Papa vorrebbe incontrarvi. Siamo stati ricevuti a casa a Santa Marta, Papa Francesco ci è venuto incontro, ci ha accolti personalmente come il padrone di casa, senza tanti convenevoli, ha ascoltato la storia di Simona, ha guardato insieme a Simona i video dei suoi viaggi in India. A un certo punto Simona ha avuto il lampo di genio di chiedere a Papa Francesco se poteva scattare un selfie, dicendo: io non muovo le mani, deve farlo lei. Ne è uscita un'immagine che ha dell'incredibile.
Lei ancora non è libero da un punto di vista giuridico, ma ha affermato spesso di non essersi mai sentito libero come adesso. Cos'è la libertà per lei?
Spesso ho detto che in carcere ho trovato la libertà. Può sembrare una contraddizione, un ossimoro, ma in carcere sono riuscito a liberarmi di tutte quelle sovrastrutture che avevo prima. In carcere ho cominciato a vedere le persone che mi stavano vicino non come reati che camminano, ma come persone, come storie, anche ad accettare la mia condizione. Credo che lì ci sia stato il mio cambiamento e ho cercato di essere più che avere. La libertà per me oggi è poter fare quello che mi piace e quindi donarmi agli altri senza che nessuno me l'abbia chiesto, imposto o prescritto.
E cambiamo argomento. Si chiama La casa in riva al mare, un omaggio alla splendida canzone di Lucio Dalla che narra proprio la storia di un carcerato, il nuovo progetto che vede la collaborazione tra il Festival Musicale Marchigiano Musicultura e la casa di reclusione di Ancona Barcaglione. Ai detenuti partecipanti sarà offerta sia la possibilità di intraprendere un percorso musicale, sia di prendere parte a una giuria finalizzata all'assegnazione di un premio per il miglior artista emergente. Giancarlo Giulianelli, garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Regione Marche e ideatore dell'iniziativa, ci racconta com'è nata quest'idea.
L'idea nasce dall'incontro, un'amicizia tra me e Paola Cesanelli, che è la nipote dell'inventore di Musicultura. Beh, da garante ho detto, ma perché non consentire ai detenuti di partecipare a questa kermesse musicale davvero di tutto rispetto? E quindi da un'idea è nata questa opportunità, che non è solo per i detenuti, ma anche per la società, attraverso Musicultura che entra all'interno di un istituto penitenziario, seppure un istituto penitenziario particolare, perché la casa di reclusione di Barcaglione è una casa cosiddetta custodia attenuata, quindi con detenuti particolari, la gran parte dei quali lavorano, chi non lavora va a scuola.
Partiamo dal percorso che i detenuti effettueranno all'interno del carcere. Cosa può fare la musica per loro, oltre a riempire il tempo spesso vuoto della detenzione?
La musica è un modo attraverso il quale superare determinate criticità. Può avvenire anche attraverso il lavoro, attraverso lo studio. Abbiamo in questo caso privilegiato il percorso musicale perché riteniamo che attraverso questo, attraverso anche la partecipazione dei detenuti ai laboratori musicali, prima ancora che alla giuria e alla votazione, credo che sia un'esperienza importante per loro per dare anche un senso compiuto a quel principio stabilito articolo 27,3 della nostra Costituzione, per cui le pene debbono tendere alla rieducazione del reo.
Questi laboratori saranno però funzionali a raggiungere competenze tali per cui a giugno, per le serate finali del festival, i detenuti saranno pronti a giudicare e assegnare un loro premio.
Sulla formazione della giuria, prima ci saranno questi laboratori musicali dove i detenuti già ascoltano musica, però vengono abituati a dire ascoltarla sotto un'altra visione. Dopodiché esprimeranno sugli 8 candidati alle finali di giugno a Macerata, su Musicultura, esprimeranno un loro candidato. Il voto quindi poi avverrà secondo ciascuno i propri gusti musicali.
L'artista premiato dalla giuria dei ristretti si esibirà live in un concerto all'interno dell'istituto di pena in estate.
Innanzitutto il progetto, no, nasce da una canzone stupenda di Lucio Dalla che era proprio destinata a narrare la storia di un detenuto che dalla sua cella vedeva solo il mare ed una casina, no? Quindi è una canzone molto triste per la verità. Questo recupero, questa restituzione fa parte proprio dell'intero progetto, anche perché i detenuti difficilmente potranno partecipare live alla premiazione. Effettivamente è un atto di restituzione, però più che del vincente della manifestazione io penso che sia una restituzione della società che restituisce qualcosa ai detenuti, in questo che è il tentativo di rendere il carcere sempre più un ambiente all'interno della società e non all'esterno o ai margini, e quindi sempre nel tentativo di includere il detenuto e l'istituto penitenziario all'interno di quello che è un percorso, in questo caso culturale, della comunità in cui il carcere insiste.
Questa collaborazione con Musicultura, che coinvolge anche l'azienda un'azienda agricola, fiore all'occhiello del Barcaglione, perché nell'ambito del festival saranno promossi i loro prodotti, si pone anche un obiettivo più alto, che è quello di fare da ponte tra il dentro e il fuori il carcere.
Questa è l'idea che da sempre mi caratterizza questo periodo in cui sono garante. Stiamo cercando di fare una, ad esempio, l'agricoltura inclusiva, i prodotti della fattoria Barcaglione che escono fuori ogni mercoledì ad Ancona durante i mercatini, così la società comincia a conoscere piano piano quelle che sono le caratteristiche dell'istituto penitenziario, in questo caso anconetano, e credo che questo sia necessario fare, rendere il carcere sempre meno una discarica sociale e sempre più un elemento attivo della vita sociale di un gruppo di persone, in questo caso di una città. È facile? No, non lo è, perché i pregiudizi sono infiniti, però stiamo cercando di abbattere piano piano il muro del pregiudizio.
E andiamo nella casa circondariale di Varese, ora, dove qualche giorno fa si è concluso il progetto Integrando, promosso dall'amministrazione penitenziaria e finalizzato all'inclusione della popolazione carceraria straniera e alla prevenzione del rischio suicidario. La criminologa Anna Maria Cozzi ci spiega in che cosa è consistito il progetto Integrando. Ascoltiamo.
Per realizzare questo progetto noi abbiamo ipotizzato l'attivazione di una dimensione strutturata, sia spazialmente che temporalmente, per dare appunto ai partecipanti la possibilità di sentirsi accolti, ascoltati e riprendere un po' la fila dei problemi personali. L'abbiamo strutturato con un incontro settimanale. Nel corso di questo incontro abbiamo effettuato in fase iniziale dei colloqui conoscitivi rivolti all'ascolto, ma anche alla possibilità da parte mia di organizzare poi i gruppi di lavoro. Questi colloqui conoscitivi sono stati seguiti da una fase di attività di gruppo e poi, in conclusione, colloqui di approfondimento.
La forza di questo progetto è stato anche l'approccio multidisciplinare. Oltre a lei, accanto agli ospiti, anche una mediatrice culturale. Come vi siete divise, per così dire, i compiti?
I compiti ce li siamo divisi proprio perché io ho puntato soprattutto sulla attività attraverso il gruppo, mentre la mediatrice culturale, avendo chiaramente una professionalità che la metteva nella condizione di meglio comprendere bisogni, necessità e aspetti più strettamente legati alla cultura dei partecipanti, ha svolto essenzialmente dei colloqui. Questo lavoro nostro però poi aveva dei momenti tra noi due di condivisione che ci hanno messe nella condizione di rilevare in particolare quegli aspetti di criticità e disagio che, in risposta agli obiettivi del progetto, comportava appunto eventualmente un intervento mirato.
Come si è svolto nel concreto il percorso criminologico?
Attraverso i colloqui, ma soprattutto con la realizzazione di due gruppi di lavoro, perché i destinatari del progetto sono stati piuttosto numerosi, parliamo di una trentina di persone. Un primo gruppo dove avevamo come lingue l'arabo, l'italiano, lo spagnolo, e un secondo gruppo arabo, italiano e inglese. L'attività di gruppo invece ha dato la prevalenza ad espressioni segnografiche, proprio perché questo permette di utilizzare, al di là delle culture, un linguaggio comune. In particolare abbiamo impiegato il mandala, questo strumento artistico, simbolico ma molto semplice, che ci ha permesso di creare una comunicazione appunto tra persone di differenti età, di differenti culture.
Ecco, come lei ci anticipava, uno degli obiettivi a breve termine di Integrando era l'individuazione di disagi e criticità. Cosa è emerso?
Sicuramente sono emersi quei disagi legati al loro stato. I gruppi erano costituiti prevalentemente da persone molto giovani, alla prima esperienza carceraria, quindi c'erano proprio tutti quei disagi che in genere vivono persone che vengono ristrette, quindi indubbiamente questo è uno degli aspetti più importanti che è emerso. Tra i partecipanti, tra loro, in effetti alcuni aspetti di difficoltà legati proprio ad una cultura differente, per cui a volte il significato che viene attribuito ad aspetti di realtà rilevati è diverso. Questo a volte crea incomprensioni, in conflittualità. La partecipazione al gruppo ha messo diversi di loro nella condizione di poter comprendere, riconoscere, comprendere la differenza e cominciare anche a vivere la differenza non più come qualcosa che blocca, ma come qualcosa che può arricchire.
Questo progetto, apparentemente semplice da strutturare, pensa sia un modello esportabile anche in altri istituti di pena? Sappiamo che un po' ovunque la presenza di detenuti stranieri è in aumento.
Intanto, appunto, il progetto è stato voluto dal DAP, dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con l'intento proprio di allargarlo, far sì che venisse realizzato nei diversi istituti. La collaborazione tra le diverse figure professionali è un elemento fondante e la specifica attività che noi abbiamo svolto utilizza questo strumento artistico che però nella sua semplicità è attualmente anche di ampia diffusione.
E da Varese a Mantova, per concludere in dolcezza, si avvicina la Pasqua ed è tempo di acquistare la colomba, dolce pasquale per eccellenza. La colomba della libertà è la proposta commerciale di quest'anno dell'impresa sociale Sapori di Libertà, nata come progetto di formazione e reinserimento al lavoro per le persone detenute dalla collaborazione tra l'associazione Libra e la Casa Circondariale di Mantova. Ci presenta questa colomba un po' speciale, con tutte le versioni in cui è disponibile, senza dimenticare gli altri prodotti dolci e salati, il suo creatore, il maestro pasticcere Cristian Sarzi Amadè.
La colomba è uno dei tanti prodotti che sono stati prodotti nella casa circondariale. È nata per dare un'opportunità lavorativa a questi ragazzi. Inizialmente facciamo dei prodotti molto più semplici, adesso sono arrivati a fare dei prodotti un po' più complessi, tra cui la colomba. Le versioni che abbiamo scelto non sono tante, perché puntiamo molto alla qualità del prodotto, e abbiamo la colomba classica, che è con le scorze di arancia candite. Poi abbiamo la versione ai tre cioccolati, la terza versione, che è quella che poi utilizziamo anche durante tutto l'anno, perché facciamo un prodotto che si chiama Lingotto alle Amarene, è venduto nella maggior parte delle COP di Mantova, ma poi anche sul sito e-commerce. In questa occasione del periodo pasquale abbiamo deciso di fare anche la versione colomba.
Non solo colomba e non solo Pasqua, però, nell'offerta di Sapori di Libertà, che spazia tra prodotti dolci e salati.
Noi siamo partiti facendo la produzione del pane fresco esclusivamente per fornire le mense scolastiche e aziendale della provincia di Mantova. Questo perché all'inizio avevo bisogno di dare una formazione a questi ragazzi, avevamo in mente di fare il prodotto panificato fresco. Poi invece ci siamo un po' più specializzati, abbiamo fatto prodotti un po' più raffinati, che i baci di dama artigianali, le torte delle rose con la ricetta veramente antica, alcuni biscotti con l'impasto della sbrisolona, prodotto caratteristico di Mantova. Poi arriviamo a fare prodotti salati, come cracker, come grissini, come schiacciatine.
Come è arrivato a Sapori di Libertà? Ci racconta la sua storia.
Io ho un panificio nella provincia di Mantova, Mantova Pane. Diversi anni fa mi è stata offerta l'opportunità di poter dare un'opportunità lavorativa a ragazzi che vengono dal carcere in borsa lavoro, anche se realmente ero molto diffidente, perché portarmi in casa ragazzi che avevano commesso reati più o meno gravi, ero il primo a discriminare queste persone. Poi invece ho conosciuto veramente molti ragazzi che hanno fatto un errore, stanno pagando il loro baglio con la giustizia, come è giusto. Dietro a un reato c'è una persona che ha voglia di riscatto. Ho proposto al carcere di poter fare questo progetto, di realizzare un panificio all'interno, e Libra ha appoggiato questa iniziativa e assieme l'abbiamo fatta.
Non sono un'esperta, ma immagino che la colomba sia un dolce a lievitazione lenta. Il recupero, la riabilitazione di un detenuto o ex detenuto arrivato al fine pena, com'è?
Non è tutto rose e viole. Non abbiamo iniziato questo lavoro per salvare nessuno. Di tanti ragazzi che ci provano, pochissimi riescono a portare a termine il loro scopo, che è uscire dal carcere e ritrovare una dignità nel mondo del lavoro e nella vita privata. I ragazzi, una volta formati in carcere, molto spesso hanno la possibilità di poter cominciare ad uscire a lavorare. Ecco che subentra di nuovo la Mantova Pane, che è stata assorbita dalla Sapori di Libertà. Dunque, i ragazzi, dopo questo percorso di formazione in carcere, dopo aver acquisito di nuovo la fiducia fiducia che negli anni hanno perso, vengono riassunti all'esterno del carcere, del panificio che in origine era mio. Ecco la continuità, ho conosciuto tantissime persone dopo aver conquistato una meta veramente importante, che è magari uscire dal carcere, scontare la sua pena, trovare un posto di lavoro con un contratto regolare. Molti ci ricascano di nuovo. Molte volte mi chiedo dove ho sbagliato. Dopo un percorso così lungo, che per alcuni dura anni, ritrovarsi di nuovo rimane un po' di amarezza.
Questa colomba ha davvero il sapore della libertà. Perché scegliere un prodotto solidale per le proprie tavole?
Bisogna comprare il nostro prodotto perché prima di tutto è fatto bene. Non è una colomba industriale, è una colomba fatta con lievito madre, ha bisogno di tante ore di lavorazione. Difficile anche per un pasticcere esperto. Dunque devo fare veramente i complimenti a questi ragazzi che hanno imparato veramente bene un metodo. Perché comprarla? Perché realmente chi la mangia si accorge che ha una qualità ben superiore a quello che si trova in giro.
E ricordiamo a chiunque fosse interessato che la Colomba della Libertà e tutti gli altri prodotti sono acquistabili sulle piattaforme di e-commerce di Sapori di Libertà e arriveranno direttamente a casa. Chi invece non è lontano da Mantova può acquistare anche nel negozio di Piazza Aliprandi o allo stand dedicato nel mercato contadino del sabato mattina. Ed ora qualche notizia in breve. Basta suicidi in carcere. Si è svolto ieri a Napoli, presso la casa circondariale di Poggioreale, il presidio organizzato dal Centro di Pastorale Carceraria dell'Arcidiocesi, insieme con l'Associazione Liberi di Volare Onlus e con l'associazione Sbarre di Zucchero. Una manifestazione che voleva scuotere le coscienze perché il problema carcere, con la sua violenza e le sue morti, è un problema di tutti, ha sottolineato Don Franco Esposito, direttore della pastorale carceraria dell'Arcidiocesi di Napoli. Dall'inizio dell'anno ad oggi, negli istituti di pena italiani si sono tolte la vita già 25 persone. E sarà firmato il 20 marzo prossimo il primo protocollo di intesa tra il Tribunale di Milano e l'associazione Bambini Senza Sbarre ETS, che da anni è impegnata nella difesa dei diritti dei figli di genitori detenuti. Il protocollo, che prevede la promozione e l'attivazione di interventi in favore dei bambini che devono entrare in carcere per incontrare il proprio genitore, rappresenta un traguardo fondamentale per l'applicazione della Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti, che proprio nel 2024 compie 10 anni. E infine una notizia di sport. Il garante dei detenuti della regione Abruzzo, Gianmarco Cifaldi, ha annunciato l'attivazione di un corso di golf all'interno della casa circondariale di Pescara, che al termine conferirà ai detenuti partecipanti il patentino da istruttori, che potranno sfruttare una volta fuori anche da un punto di vista lavorativo. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va, nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Dalla sua cella lui vedeva solo mare ed una casa bianca in mezzo al blu. Una donna si affacciava, Maria, è il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra. pensava, quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia. E sognò la libertà. E sognò di andare via, via, via. E un anello vide già sulla mano di Maria. Lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immaginò. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria, vedrai che bella la città. E sognò la libertà, e sognò di andare via, 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 e un anello vide già anni sono passati, tutti gli anni insieme, ed i suoi occhi ormai non vedo più. Disse ancora, la mia donna sei tu, e poi fu solo in mezzo a lui. Ah, e poi fu solo in mezzo a lui. Solo mezzo a me, e poi fu solo mezzo a me,
te, Maria,
e poi fu solo mezzo
a me.
Come shy, let me dive into your eyes and blow.